Su Radio Tua, Freschi di Stampa. Le novità librarie di Affinità Elettive. Conduce Valentina Conti.
Buongiorno, benvenuti ascoltatori di Radio Tua. Questa mattina vi farò una domanda. Il buzzurro è in voi? Faccio un esempio. Siete tentati di ristrutturare la casa in campagna dei vostri avi aggiungendovi una serie di finestre rinascimentali sul davanti, un patio eoliano sul retro e coppi anticati sul tetto? Oppure amate il panettone farcito con la crema al limoncello e gocce di cioccolata? Avete fatto aggiungere un tubo di scarico gemellato alla vostra auto già piena di Arbor Ban Chic? Oppure ostentate con orgoglio una camicia con stoffa a rombi, due colletti e punture a contrasto? Ebbene, di queste domande potrei farvene parecchie per capire se il buzzurro è in voi, oppure potete leggere il libro che presentiamo oggi, l'autore Luca Maria Cristini, e il titolo La roccaforte del buon gusto, prefazione di Giancarlo Liuti, postfazione di Maria Francesca Alfonsi, 86 pagine, euro 14. Ora ne parliamo con l'autore. Luca, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, Valentina.
Allora, Luca Maria Cristini è architetto, pubblicista e sommelier, si occupa di restauro di edifici storici, riqualificazione urbana e allestimento di interni. È peraltro docente nell'Istituto di Restauro dell'Accademia di Belle Arti di Macerata e promuove studi e ricerche scientifiche finalizzati a un corretto approccio nella conservazione dei veicoli storici. Sogna di poter avviare una scuola di formazione su questa tematica, ha già al proprio attivo numerosi saggi di argomento storico-artistico, in particolare nel campo dell'architettura, e da quasi 20 anni scrive con regolarità per alcuni periodici. Ora, lui ha scritto che quando non è al lavoro taglia e incolla pezzi di metro giallo da sarto, con i quali nel 2003 ha ottenuto il premio speciale della giuria per 3 sculture presentate alla Biennale Internazionale dell'umorismo nell'arte di Tolentino. Nel 2008 la provincia di Macerata gli ha conferito il premio Creativamente nella sezione La fantasia al potere. Di recente è stato colto da una passione irrefrenabile per il castello di Elcito, dove si rifugia quando può. Eccoci allora, Luca, ma scusa, prima di iniziare a parlare del libro, di cosa si tratta? Cos'è questa scultura fatta con pezzi di metro giallo da sarto?
Ma sì, è un mio divertissement. Io invento. Sì. E allora qualche tempo fa ho comperato dei metri da sarti e ho composto un metro, che è un metro, il metro da sarto è 1,50 m, io l'ho tagliato un metro, poi ne ho fatto 1 m³ incollandolo in un cubetto e 1 m² incollandolo in un quadrato, sempre prendendone 1 m. Questa cosa l'ho inviata un po' come ho mandato gli scritti a te, senza nessuna speranza o con molto scetticismo, e poi ho scoperto che da una parte avevo vinto il premio speciale per la scultura alla Biennale di Tolentino, dall'altra parte tu mi hai proposto di stampare un libro che raccoglie le mie riflessioni di campagnolo provincia Lotto che guarda la società moderna e trae da questa qualche appunto. Così,
ecco, infatti. E allora arriviamo appunto al libro. Nella quarta di copertina hai voluto citare una frase di Oscar Wilde, giusto?
Esatto, esatto. Forse la miglior chiave di lettura di questo libro, che potrebbe dal titolo sembrare così presuntuoso, no? Oscar Wilde diceva che lui amava parlare del niente perché era l'unico argomento di cui sapeva tutto. Ecco, io mi sento perfettamente in linea con lui, ovviamente a chilometri di distanza, ma ecco, questo ci dà la misura del fatto che io volevo scherzare, ridere su alcune che io considero un po' degenerazioni del gusto, ma sempre ovviamente tenendo presente il detto dei nostri antenati che de gustibus non est disputandum, quindi ognuno poi la pensa come vuole.
Certo, però forse mi sembra di capire, in questa nostra società globalizzata e in qualche modo omologata, anche il gusto si sta omologando, emerge in realtà una degenerazione dei costumi, che forse, almeno è quello che traspare dalla lettura, è in realtà un arretramento culturale, così?
Ma io penso di sì, perché alla fine media e poi i social adesso stanno omologando anche il nostro modo di parlare, per cui tutti noi usiamo delle parole d'ordine. A un certo punto c'era la sostenibilità, poi è diventata la resilienza, e poi certi refrain tipo di tutto di più, o un attimino, o piuttosto che, e quant'altro, ecco.
Sul quant'altro, tra l'altro,
per impoverirci.
Sul quant'altro hai scritto una cosa curiosa, no? Ricordo.
Sì, un tempo fa mi trovai seduto a una presentazione di un libro di fianco a quello che sarebbe divenuto ormai di lì a poco il rettore dell'Università di Macerata. E un nostro curioso amministratore pubblico diceva di aver messo nel bilancio del proprio ente dei soldi per procedere a delle informatizzazioni, digitalizzazioni, diciamo, di materiale archivistico e materiale librario, e quindi con questo stanziamento si sarebbe potuto trovare del lavoro per chi era laureato in biblioteconomia, in archivistica, e chi era laureato in quant'altro. Allora, essendo seduto di fianco al futuro rettore della facoltà, ho detto: bene, professore, d'ora in poi istituisca appena può un corso di laurea in quant'altro, perché sicuramente gli allievi diplomati laureati
troveranno
immediatamente
lavoro. Allora, ascoltatori, per voi che non siete laureati in quant'altro, vi chiedo di ascoltare questa breve pausa musicale della regia. Ci ritroviamo tra pochissimo con Luca Maria Cristini.
E ti svegli la mattina che non sai che cosa fare, tutti sanno cosa fare, tutti sanno dove andare, pure la tua sorellina fa la terza elementare, pure lei sa cosa fare, c'ho il culo di studiare, tu sei senza, siamo senza occupazione, siamo senza, e solo fare colazione un'esperienza, senza, non ci sono più brioche nella credenza. Devi darti una lavata con la voglia di dormire, con quell'acqua che è gelata, gelata da morire. Ma ti squilla il campanello, chi è che spappola i coglioni? C'è Yahweh che ti saluta insieme con i testimoni. Siamo senza religione, siamo senza. Io non mi sento circonciso a sufficienza, senza. Comunione, confessione, penitenza. Intelligente devo fare stamattina, devo prendere la macchina ed andarmene in collina, che comincia a fare caldo, l'estate si avvicina, vado e prendo un po' di sole, non c'ho un cazzo di benzina, talmente tanto grande la voglia di partire che dovrò sacrificare queste 10.000 lire. Dopo sono senza soldi, non è così importante, ma non ho nemmeno acceso che mi ferma una volante. Siamo senza documenti, abbia pazienza, lei capisce nei momenti. Siamo senza. Esca fuori senza fare resistenza. Siamo senza orologio, senza colazione, orfani di contanti perché senza occupazione. Siamo senza una casa, senza abitazione, senza televideo, senza televisione. Siamo senza maglie e mutande, senza pantaloni. Siamo senza Margherita, Napoli, 4 stagioni. Senza Italia 1, senza Italia 7, senza accendino. Siamo senza sigarette. Quando la mattina che non sai che cosa fare, prendi in considerazione che ti puoi riaddormentare, perché il sonno non ti vizia e non puoi fare senza. Non è un gesto di pigrizia, ma una scelta d'esperienza. Porti un bacione a Fiorenza.
Siamo di nuovo in onda, stavamo parlando del libro La roccaforte del buon gusto con il suo autore Luca Maria Cristini. Abbiamo parlato di alcuni termini abusati, da resilienza a quant'altro, fino a piuttosto che, e ora, cercando di evitare questi termini, ho paura a parlare nei prossimi minuti, e volevo affrontare un altro capitolo del libro molto divertente che si intitola Buffet. Cosa succede nel buffet?
Voi non è mai stato vittima di quelle agapi di di guerra, che sono i buffet in un convegno, nella pausa pranzo di una presentazione di un prodotto commerciale, oppure alla presentazione di un libro. In queste sessioni appunto di guerra succede di tutto, c'è un assalto alla diligenza che lascia i più audaci con la pancia piena, e quelli che sono un po' più refrattari a gettarsi tra i primi con un appetito che deve essere sanato a casa con una spaghettata aglio e peperoncino. Chi è che non ha mai visto quelle ossute vecchiette che sembrano gracilissime ma si piazzano davanti alla fiamminga dei pomodori o della bresaola e con le pinze perennemente in mano sgomitano lanciando dei fendenti al fegato del concorrente, oppure chi sorseggia amabilmente un flutto di prosecco perennemente davanti al piatto delle fiamminghe
e non lasciano il posto agli altri,
alla scolana, bloccando tutta la fila e lasciando appunto gli altri a bocca asciutta. E ci sono professionisti di queste cose. Io ho notato che c'è chi prima di scendere nella sala del convegno dà una sbirciata dove sa che verrà allestito il buffet e cerca il tavolo più adatto per controllare un po' quando arrivano i piatti, quello che è più caldo d'inverno e più fresco d'estate, e ho la sensazione che prima o poi le nostre scuole alberghiere faranno delle sessioni, diciamo, dei corsi estivi per formare nuovi assaldatori al buffet che possano non andare a casa con un vuoto allo stomaco tremendo.
Ecco, allora, e oltre alla cattiva abitudine appunto dinanzi al buffet, è molto divertente, molto curioso un capitolo che tu hai intitolato Chiesa e tecnologia. Cosa succede? Anche la Chiesa subisce questa degenerazione dei costumi?
Ma sì, io immagino che i primi che videro, che ne so, una chiesa con l'illuminazione elettrica, avranno, i primi ben pensanti avranno pensato che Mefisto si era impossessato del logo più sacro, no? E quindi queste innovazioni, a me che sono un po' anche luddista, lasciano un po' perplesso. La prima è quella di quelle tristissime candele elettriche che oscillano con una sincronia di fase, con quella bruttissima luce arancione, e tu metti dentro la moneta e senti lo stesso tlock che fa quando tu sei di fronte al distributore di bibite della Coca-Cola, e poi ho la sensazione che pochi saranno ancora così animati di fede, di devozione di fronte al proprio santo onomastico vedendo questo triste spettacolo. Ma la cosa che mi fa veramente più orrore, lo posso dire, sono quei gracchianti megafoni grigi, grigio tedesco dell'est quasi, mi viene da dire, malfermi, appollaiati di fianco ai piccioni nei nostri campanili che con suono gracchiante imitano il solenne suono dei bronzi che purtroppo sacrestani sempre più anziani, ovvero parroci che sono ancora più anziani di loro, difficilmente riescono ancora a suonare. Allora sarei felice che il nuovo governo proponesse dei corsi per nuovi sacrestani o almeno nuovi suonatori di campane per risentire questo gioioso suono che ha sempre animato i nostri borghi.
Certo.
Delle nostre città, insomma, delle nostre campagne.
E certo. E ora un altro, ovviamente non possiamo raccontarli tutti i capitoli, però
no, poi non lasciamo nemmeno
infatti, la curiosità. Infatti, però in realtà c'è alla fine un test, un vero e proprio test, no? Si intitola Il Buzzurro è in voi. Cosa vuole dimostrare questo test finale?
Ecco, questo test finale, che come tutti possono immaginare non ha nessuna pretesa scientifica, perché io non ho fatto né studi di psicologia né di sociologia, quindi è la summa della mia presunzione, ma della mia ironia. È un test che ovviamente è molto autobiografico nella stesura, appunto, vuole misurare quanto siamo buzzurri. E, diciamo che ne escono tre profili.
Sì.
Uno è il profilo irrecuperabile, cioè quella persona che vivrebbe volentieri con un Rolex d'oro al polso e immaginerebbe la sua vita tra motor yacht lussuosissimi e villone in Costa Smeralda, sognando per tutta la vita di essere Vittorio Sgarbi. Secondo profilo che ne esce è il modaiolo, cioè quello che sceglie il colore degli scarponi da sci che sia intonato il più possibile con gli sci, quindi senza nessuna cognizione tecnica per preservare le proprie caviglie, ma solo perché c'è un motivo estetico. Legge ovviamente Vogue.
Sì.
E i suoi sogni proibiti cambiano ogni mese in base all'uscita delle riviste più trendy del momento. E in fondo l'ultimo profilo è quello dell'agile salmone del gusto, che sa muoversi tra i miasmi del cattivo gusto, risalendoli controcorrente, fregandosene di tutto, e a un certo punto della vita magari scucendo tutti i coccodrilli dalle proprie Lacoste.
Allora, vi assicuro che non c'è alcuna presunzione da parte dell'autore, invece c'è molta ironia e il libro è davvero divertente, e quindi vi invito a leggerlo, anche perché se poi alla fine, Luca, qualcuno risultasse con il punteggio maggiore nel test del Buzzurro, alla fine non c'è problema, giusto?
Certo, perché De Gustibus non est disputandum.
E allora, De Gustibus non est disputandum. Io ringrazio Luca Cristini di essere stato con noi. Vi ricordo il titolo del libro, La roccaforte del buon gusto, c'è una bella prefazione di Giancarlo Liuti e una postfazione di Maria Francesca Alfonsi, 86 pagine, euro 14 per affinità elettive. Grazie.
Grazie a te.
Avete ascoltato Freschi di Stampa, le novità librarie di affinità elettive, a cura di Valentina Conti.